One Podcast. Radio DJ Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il podcast true crime di Radio DJ. Il più imitato, l'originale.
Capita a chi scrive di sentire una storia, la notizia di un fatto realmente accaduto. E se colpisce le tue corde, toccando qualcosa a cui sei particolarmente sensibile, ti viene voglia di raccontarla in qualche modo. Se sei uno scrittore, ci fai un romanzo. Se sei un regista, ci fai un film. Un disegnatore un fumetto, un musicista ci fa una canzone. Però non è detto che sia tutto uguale, che racconti esattamente quello che è successo, per filo e per segno. Ci sta che la tua fantasia prenda una piega diversa, magari più aderente a quello che senti dentro, al sentimento che ti ha sempre fatto interessare a certe cose. E così nasce qualcosa che, pur essendo diversa, è quasi più aderente alla realtà. Sono Carlo Lucarelli e quella che vi voglio raccontare è la storia che sta dietro un paio di canzoni dei Nirvana, Polly e Rape Me. La notte del 31 dicembre 1993, i Nirvana stanno suonando al Coliseum di Oakland per il concerto di Capodanno. Lo stadio è pieno e Kurt Cobain sta suonando Jesus Don't Want Me For a Sunbeam con la sua chitarra acustica, quando all'improvviso nota qualcosa tra la folla che si accalca sotto il palco. È qualcosa che lo colpisce, perché prima uno scatto, gira la testa di lato, ruota sulla seggiolina che ha messo davanti al microfono, esita un secondo, poi invece butta la chitarra, si alza di scatto, si muove veloce verso il bordo del palco e dalla posizione rigida delle spalle, la testa protesa in avanti, si vede benissimo che è molto arrabbiato. Grida qualcosa che resta coperto dal rumore della gente e della musica che gli altri continuano ancora a suonare. Indica qualcuno in mezzo alla folla, poi stende il braccio verso l'uscita dello stadio come se gli dicesse di andarsene. Che è successo? Glielo chiede anche Kurt Novoselic, il bassista. What happened? È successo che dal palco, mentre suonava, Kurt ha visto un tipo, un uomo, che stava troppo addosso a una ragazza, la palpeggiava da dietro e lei si capiva benissimo che non ne aveva nessuna voglia, ma così schiacciati nella folla che ballava non riusciva ad allontanarsi. Così Kurt l'ha indicato ai ragazzi della security che lo fermassero e lo buttassero fuori. E insiste, Kurt si siede per riprendere a suonare, imbraccia la chitarra ma prima dice «Coping e feel, buddy?» Più o meno «La stavi palpeggiando, amico?» «Coping e feel» in gergo sta per palpeggiare. E Christ, il bassista, rincara la dose. «Come ci si sente?» dice al tipo, che non si vede, ma immagino se ne vada di corsa dal momento che sia sul palco, che di sotto gli ridono tutti dietro. Così Kurt Cobain ricomincia a cantare, ancora un po' nervoso. Perché quello degli abusi, della violenza sulle donne, è un argomento che gli fa montare il sangue alla testa. Lo dice e lo ripete in tutte le interviste che toccano la questione, ribadendo che quello sia un problema di cui si devono far carico soprattutto i maschi. Lo dice chiaramente, a volte mi sembra di dover chiedere scusa a nome dell'intero genere maschile. Cita sempre una sua amica che stava frequentando un corso sulla violenza sulle donne e ha visto fuori i giocatori di football del college che si allenavano e ha pensato che ci sarebbero dovuti essere loro in classe al posto suo. È un argomento che lo prende, giustamente ovvio, tanto che ci ha già scritto due canzoni. Una nel 1988, suonata per la prima volta al Club The Vogue di Seattle nel giugno del 1989 e poi inclusa nell'album Nevermind del 1994, Polly. E poi Rape Me, scritta e suonata per la prima volta nel giugno del 1991 e inclusa in Utero, uscito nel 1993. Alla base di tutte e due, soprattutto Polly, c'è un fattaccio accaduto a Tacoma, nello stato di Washington, nel giugno del 1987. Ha a che fare con una ragazzina di 14 anni e un tipaccio, davvero, che si chiama Gerald Arthur Friend. Succede che la notte del 5 giugno 1987, è un venerdì, c'è una ragazzina di 15 anni che sta facendo l'autostop sulla statale che riporta al centro di Tacoma. È appena stata ad un concerto al Tacoma Dome, una grande arena appena fuori città, e vuole tornare nella casa che occupa con alcuni amici perché è da un po' di tempo che se n'è andata di casa. Va bene, è già quasi estate, non è più freddo, ma non si ferma nessuno. Poi ecco un camper, così grosso che sembra una casa, che rallenta e, miracolo, si ferma. Al volante c'è un uomo, un tizio di mezza età, abbastanza anonimo, basette brizzolate, sguardo tranquillo, un sorriso gentile. Ok, va bene. E la ragazzina sale. E il tipo, infatti, è molto gentile. Sulla strada c'è un Frisco Freeze, che è un posto in cui fanno gli hamburger. E chiunque sia stato ad un concerto sa che dopo, chissà perché, si ha sempre fame. Per cui quando il tipo le propone di fermarsi a mangiarne uno, paga lui, la ragazzina accetta, e come. Però c'è qualcosa che non va in quell'uomo. Qualcosa che dice, lo sguardo che ha, una piega strana sulle labbra. Quando ritornano al camper, lei non è più dell'idea di farsi dare un passaggio. Gentilissimo, grazie, ma resterebbe lì, così magari ne trova un altro. Aveva ragione a dubitare, perché in un attimo l'uomo cambia. La prende per un braccio, le punta un coltello alla gola e la obbliga a salire nella cabina del camper, dove la ammanetta. Si fermano in un posto fuori mano. L'uomo fa entrare la ragazzina nel camper e lì comincia l'incubo. C'è una catena attaccata ad una carrucola sul soffitto. L'uomo ce la lega e la appende a testa in giù, come nei migliori o peggiori film horror. L'uomo abusa di lei, la violenta, la tortura. Le brucia la pelle con una fiamma ossidrica. Dura tutta la notte. Poi, la mattina dopo, l'uomo torna alla guida del suo camper e si avvia lungo la strada. Deve fare benzina e così si ferma in una stazione di rifornimento dalle parti di Puyallup, che è una cittadina nei dintorni di Tacoma. Ha staccato la ragazzina dal soffitto e l'ha lasciata riposare nel camper, convinto che sia stremata da tutto quello che le ha fatto e sicuramente con l'idea di ricominciare tutto. Ma non è così. La ragazzina raccoglie tutte le sue forze mentre l'uomo è fuori a fare il pieno, salta giù dalla finestra sul retro del camper e corre sul piazzale, urlando, per attirare l'attenzione. L'uomo si spaventa, rimette a posto la canna della benzina, monta sul camper e scappa via. È una fuga che non dura molto. Uno dei vice dello sceriffo di Yakita County, di pattuglia sulla strada, nota un camper che corre troppo. Lo ferma per una semplice violazione del traffico, lo riconosce come l'uomo denunciato intanto dalla ragazzina, invece di una multa lo arresta, scoprendo che si tratta di uno stupratore seriale. Il tizio si chiama Gerald Arthur Friend, viene da Lakewood, in Colorado, e ha 39 anni. Non è la prima volta che lo fa. Ha già avuto una condanna molti anni prima e questa volta il tribunale ci va giù pesante. La Corte Superiore della Contea di Pierce ci mette pochissimo. Il procuratore Stratton fa notare l'estrema crudeltà di Friend, il cui cognome, paradossalmente, significherebbe amico, e chiede una condanna esemplare. La giuria sta riunita 5 ore e quando esce, oltre a giudicarlo colpevole, chiede che venga condannato a molto di più rispetto agli 8-11 anni che rischia. Il giudice Morrison è d'accordo e gli molla una condanna di 75 anni di carcere. Lui, Gerald Arthur Friend, ascolta tutto impassibilmente, senza tradire la minima emozione. Quando viene a sapere di quello che è accaduto a Tacoma, che non è molto distante da Seattle, la base dei Nirvana, Kurt Cobain si arrabbia così tanto che probabilmente gliel'avrebbe spaccata in testa la chitarra a Gerald Friend. Ma non può, così scrive una canzone, Polly. E lo fa, attenzione, raccontando la storia da un punto di vista particolare, quello dell'uomo, dello stupratore, del cattivo. Non è una cosa facile. Non tanto perché sia impossibile mettersi nella testa di quelli che non ti piacciono, anzi, ti fanno proprio schifo. Dare voce al male, con la M maiuscola dei grandi criminali, o con quella minuscola della cosiddetta banalità del male, che non è meno criminale o feroce, si fa, lo facciamo. No, è difficile, perché ci vuole tempo, ci vuole spazio. Io scrivo romanzi, e lì ce lo abbiamo lo spazio di dettagliare, puntualizzare, guidare, far capire bene che quello è un punto di vista. Ma in una canzone le strofe sono brevi, i versi sintetizzano immagini e concetti come fa la poesia e la musica gli dà una forza che colpisce, disturba. È facile non capire e rifiutare istintivamente. È successo a Falco, per esempio. Quello di Der Kommissar, Rock Me Amadeus, Vienna Calling e tanto altro, io sono un fan. Nel Natale del 1985 Falco fa uscire una canzone che si chiama Genie, molto bella. C'è il contributo dei fratelli Boland che cantano il ritornello, a cui segue un video altrettanto bello, realizzato da Russell Mulcahy, uno dei più grandi registi di videoclip musicali, prima di passare al cinema. Tutto bello. Ma a raccontare la storia di una ragazza di 19 anni, rapita e uccisa dal suo stalker, è lui, il maniaco, il mostro, tra virgolette, che grida tutta la sua disperata, malatissima, criminale e maledetta ossessione. Non ci fa certo una bella figura, noi stiamo con Gini, che nei sogni dell'assassino, finito in manicomio, gli balla attorno, in una pena del contrappasso degna dell'inferno di Dante, ma comunque disturba. Perché dare voce al male? Perché farlo parlare? Perché farlo cantare? E infatti piovono le richieste di censura e sono tante le radio e le televisioni che non vogliono trasmettere né il video né la canzone. È un po' così anche per Polly, il cui titolo viene da Polly vuole un biscotto, tipico dei pappagalli in cattività come la ragazza nelle mani del suo aguzzino. E ancora di più per Rape Me, altra canzone sul tema dei Nirvana, questa volta però dal punto di vista della ragazza. Rape Me, stuprami. È lei a chiederlo al suo rapitore, ma solo per fingere di essersi sottomessa, e infatti lui si distrae e lei scappa. Però Rape Me è troppo forte, e infatti agli MTV Awards del 1993 gli organizzatori gli chiedono di non suonarla, e quando tocca in Nirvana Cobain attacca con la chitarra il giro di introduzione, poi però si interrompe e torna a fare il brano che avevano concordato. E si arrabbia ancora di più quando viene a sapere che due tipi hanno violentato una ragazza canticchiando proprio Polly. Ma non l'hanno capito quei due sprechi di sperma e ovuli, li chiama proprio così, che quella canzone è contro di loro. Ecco, appunto. Kurt Cobain non l'ha mai saputo, ma ha corso il rischio di non scrivere nessuna delle due, né Rape Me né Polly. Teoricamente, quel giugno del 1987, Gerald Arthur Friend non avrebbe dovuto essere in giro, non così almeno. Perché aveva già fatto tutto. Lo avevano preso e pure condannato. Nel luglio del 1960, quando aveva 22 anni, Gerald si era fermato per dare un passaggio ad un paio di ragazzini che facevano l'autostop dalle parti di Sumner, sempre nello stato di Washington. Una bambina di 12 anni e suo fratello di un paio di anni più grande. Ma appena si erano avvicinati, Gerald aveva puntato una pistola sul ragazzino, aveva tirato in macchina la bambina ed era ripartito, lasciando il fratello sul ciglio della strada, disperato. Si era infilato tra i boschi del parco nazionale di Mount Rainier e lì aveva abusato della bambina con il solito repertorio, manette, torture, le aveva anche tagliato i capelli. Ma di nuovo, la ragazzina era riuscita ad approfittare di una distrazione di Gerald, era scappata e si era gettata in un fiume, sulla cui riva aveva trovato gente in grado di aiutarla. Di nuovo Gerald era scappato ed era andato a nascondersi in un campo vicino alla casa di suo padre, che avendo saputo cosa aveva fatto e che lo stavano cercando, era andato a dirgli di costituirsi. Gerald allora gli aveva puntato contro la pistola, c'era stata una colluttazione, si era ferito da solo, era finito in ospedale e lì lo avevano arrestato. Processo rapidissimo, 75 anni di galera, da scontarsi a Walla Walla, il penitenziario dello stato di Washington. C'era rimasto 20 anni. Poi era uscito sulla parola, ma evidentemente non sarebbe stato il caso, dato che qualche anno dopo eccolo sulla statale di Tacoma con una ragazzina di 14 anni appesa a testa in giù nel camper. E fortuna che è scappata anche lei. Con la seconda condanna, ai 75 anni combinati si aggiungono anche i 75 anni di prima, fanno 140 anni, ed è difficile che Gerald possa uscire dall'Highway Heights Correctional Center, dove l'hanno rinchiuso. Per un momento, prima ho detto una sciocchezza. Ho detto che se Gerald fosse rimasto in galera dopo il primo caso di violenza e tutto il resto, Kurt Cobain non avrebbe scritto Polly, dal momento che l'idea gli era venuta leggendone la storia su un giornale. Ma non è vero. Voglio dire, non è come Heartbreak Hotel di Elvis Presley, che nasce da una frase citata in un articolo su un rapinatore. Se non ci fossero state quelle parole lì, proprio quelle, neanche si metteva in moto l'immaginazione degli autori per scrivere la canzone. Ma Polly no. E neanche Gini di Falco, che si ispira ai delitti compiuti da un serial killer austriaco, Jack Unterberger, ma che l'avrebbe scritta lo stesso, anche se Jack non avesse ammazzato nessuno e non fosse finito, anche lui, sui giornali. Perché non sarebbe servito nessuno di quegli articoli a far partire l'immaginazione di Falco o di Cobain. Perché di Polly e Gini, purtroppo, ce ne sono tante altre, tutti i giorni, anche adesso. We'll be right back.
Radio DJ. Carlo Lucarelli. Sound design di Riccardo Garifo. Una produzione One Podcast.